Allora, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Poi ringrazio i padroni di casa. Intanto, come sempre, ad ore 9:39, puntualissimi, neanche il quarto d'ora accademico, diamo inizio ai lavori della commissione sesta, congiunta alla quarta e alla decima. Barbara Casarin,
presente.
Paolino D'Anna,
presente.
Alessio De Rossi,
presente.
Emanuele Mureso,
presente.
Giorgio Appea, Aldo Reato,
presente.
Francesca Rogliani,
presente.
Paolo Romor, Alessandro Scarpa, arriverà dopo.
Tutti, scusate il ritardo.
Stefano Senno, Stefano. Matteo Senno è freudiano, questo lapsus.
Eccoci.
Eccoci, buongiorno.
Scarpa.
Chiara Visentin, ti abbiamo appena chiamato. Scarpa, Marta.
Sono in ritardo.
Presente. Chiara Visentin.
Giorgia, prendo la cultura di Stefano.
Alessandro Baglioni, i numeri di Stefano. Grazie. Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, grazie, Giuseppe Sacca, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco, sì, buongiorno, Emanuele Zanatta, buongiorno, grazie anche a te, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello,
presente.
Nicola Gervasutti,
sì.
Forse in arrivo, Giovanni Giusto,
sì.
Paolo Tagliapietra, sì. Maika Canton, Enrico Gavagnin, Silvia Peruzzo Meggetto, Francesco Zingarlini, Deborah Onisto, Sara Wisman, Stefano Zecchi, Marco Gasparinetti, Giovanni Andrea Martini, no? Cecilia Tonon, Gianfranco Bettin. Verificato il numero legale, diamo inizio ai lavori di questa commissione. È un sopralluogo, siamo nel fabbricato demaniale 17 e l'ordine del giorno prevede l'incontro con Marsilio Editori. Saluto e ringrazio Luca De Michelis e Emanuela Bassetti, ai quali cedo immediatamente la parola. Darei la precedenza alle donne.
Assolutamente.
In modo democratico.
Io sono la storia, sono il passato.
Lei è la storia e quindi.
Dunque, quanto tempo abbiamo?
Quello che vogliamo, direi che la soglia di attenzione sappiamo quello che è. Io farei un'introduzione da parte tua di una decina di minuti se ci stai, se sfori non ti toglierò la parola. Poi passerei la parola a Luca e poi aprirei il dibattito dei consiglieri se hanno qualche chiarimento. Anticipo già che questa commissione è strettamente connessa alla successiva, dove andremo in sopralluogo alle stanze della fotografia, dove siamo già stati, dove abbiamo convocato anche la Fondazione Cini, dove abbiamo convocato anche la Fondazione di Venezia e dove sono convocati anche loro per il grandissimo contributo che hanno dato per riempire di contenuti, il grandissimo apporto che hanno dato per riempire di contenuti di avanguardia per quanto riguarda il mondo della fotografia in queste stanze che sono proprio dedicate a delle mostre temporanee, in genere ce n'è una sotto e una sopra, e mi pare che stiano riscuotendo un grandissimo successo. Facciamo un sondaggio: chi è già stato alle stanze della fotografia, visto che abbiamo fatto una commissione, penso tutti.
Sì.
Sì? Chi è che è già stato? Alziamo.
Veramente?
Sì. Chi è che è già stato alle stanze della fotografia?
Sono tanti. Beh, allora rimediamo la...
Ok, ottimo. E allora ottimo, è l'occasione per fare promozione della città, perché la nostra città si fregia di queste straordinarie attività culturali che vengono a vedere da tutto il mondo e quindi noi che abitiamo qui è giusto che sappiamo di cosa parliamo.
Parto io. Allora, parlare di Marsilio, parlare di una casa editrice, in particolare di Marsilio, un po' ha a che fare con la storia dell'editoria. Con la storia politica della storia d'Italia, E in questo caso particolare anche molto con Venezia. Quindi io cercherò di spiegarvi come nasce questa casa editrice e dove siamo arrivati oggi. Allora, nasce nel 61, quindi 64 anni fa, nasce a Padova per idee e progetto di un gruppo di professori, giovani professori universitari, quindi accademia, Paolo Ceccarelli, Gianni De Michelis, Toni Negri. Nasce nel 61 legato a un progetto e nasce attorno a un'idea di editoria di editoria che possa essere d'aiuto o di confronto rispetto alla situazione in quel momento in Italia, che era i prodromi del centro-sinistra. Nasce quindi le pubblicazioni, l'intervento editoriale legato alle materie umanistiche, sociologia, economia, in architettura e urbanistica, proprio in quanto come un pensatoio che potesse servire al centro-sinistra che stava formando. Nel 63 c'è il primo governo di centro-sinistra, presidente del Consiglio Moro, e quindi Marsilio nasce in questo clima di riformismo, di possibilità di incidere sulla società civile. Prende il nome Marsilio da Padova, cioè da un signore del 300, monaco, che teorizza nel 300 la necessità di separare il potere religioso dal potere politico, no? Quindi Marsilio, già nel nome, segna una rottura e qualcosa di fuori dall'ordinario rispetto alla cultura prevalente in quegli anni nel Veneto. Veneto bianco, Veneto totalmente democristiano, quindi afferma la laicità, si richiama a una storia e un pensiero laico in una regione che allora laica non era. I De Michelis sono, all'inizio Cesare non c'è, entra dopo due anni, al posto che praticamente Gianni De Michelis esce quasi subito per occuparsi d'altro. I De Michelis sono portatori di una cultura anche loro particolare, a Venezia nel Veneto, una cultura di minoranza, sono valdesi, non sono cattolici, non sono né calvinisti né luterani, sono valdesi, cioè legati alla tradizione risorgimentale, patriottica, repubblicana, mazziniana. Il nonno di Cesare e dei De Michelis era un pastore. Quindi hanno questa educazione molto forte di appartenere a una minoranza perseguitata dalla cultura cattolica e anche l'orgoglio di appartenere a questa minoranza. Quindi tutta la storia della casa editrice, secondo me, va letta da questo punto di vista, cioè la Marsilio riesce a rappresentare nei 60 anni di storia e continuerà a rappresentare anche dopo la voglia e il desiderio di dare voci alle voci che nel
corpo, altre seggiole,
dare spazio a chi viene tendenzialmente marginato, cioè riuscire a far parlare anche, è la casa editrice non totalmente anticonformista, il pensiero di Marsilio è un pensiero anticonformista, quindi laico in una regione cattolica, tra l'altro socialista, quando essere socialisti in quegli anni non era certo la carta vincente, o eri comunista o eri democristiano, socialista non eri né carne né pesce ed eri tradotto male da una parte e dall'altra. Quindi questo desiderio di essere minoranza ed essere rappresentativi in una cultura in fondo d'élite è fondamentale. Una cultura di minoranza però che deve riuscire, che ha i piedi molto radicati per terra e quindi che vuole cambiare, tra virgolette, il mondo. Negli anni 60 si pensava che questa cosa, negli anni 60 fino alla fine degli anni 70 si pensava che questa cosa fosse possibile, si parlava molto di editoria democratica, di editoria in grado appunto di incidere su meccanismi sociali, politici e organizzativi della società, cosa che ancora è forte adesso in modo molto diverso. Quindi è in questo clima che nasce Marsilio. Ovviamente la seconda cosa importante da dire è, e questo non vale solo per Marsiglio, vale per tutte le strutture editoriali, che editoria è un'industria, cioè è una cosa strana fare editoria, è un'azienda, è un intervento, noi lo definiamo, quando ne parliamo, è una realtà anfibia, nel senso che da un lato si occupa di contenuti, di relazioni, di uomini, di sentimenti, di emozioni, dall'altro però è pienamente, fino in fondo, radicato con i piedi nell'economia, nel mercato, nei conti, nella struttura industriale. E questo è quello che ha caratterizzato anche molto il pensiero di Cesare, cioè la necessità di mantenere questa forte identità di giamburrasca, ogni tanto ci definiamo, dell'editoria, ma nello stesso tempo di riuscire a far quadrare i conti. E quindi la necessità anche di strutturarsi. Marsiglio è una casa editrice che nel corso degli anni ha fatto molto, è intervenuta, noi diciamo 360 gradi, è intervenuta nel settore dei romanzi, nel settore della saggistica, nel settore dei libri illustrati, nel settore dei classici, le quattro gambe del tavolo, così vengono definite in casa editrice.
Dell'università?
La saggistica legata all'università anche la saggistica, diciamo, di intervento politico. Quindi con uno spettro di azione molto ambizioso, perché di solito le cosiddette case editrici piccole prendono un settore, si occupano di quel settore, la narrativa, tra l'altro narrativa italiana e narrativa straniera, si occupano di narrativa svedese o di narrativa dei paesi nordici o di saggistica specialistica. Noi invece fin dall'inizio, con l'impostazione che ha dato Cesare, abbiamo sempre pensato di dover operare su tutto il fronte del ventaglio editoriale. Questo è stato anche un elemento di forza, perché nel momento in cui hai magari un mercato della narrativa italiana che è più debole, hai invece la saggistica che tira di più, quindi ci ha aiutato ad andare avanti e sopravvivere anche a momenti di crisi. Negli anni 70, tu poi mi fermi se sono troppo verbosa, negli anni 70 questo intervento nella narrativa italiana, che è, ripeto, molto, molto caratterizzante, fare romanzi da parte di una casa editrice in fondo considerata piccola, ha dei successi molto importanti. Diventiamo il gruppo editoriale specializzato nello scoprire i nuovi scrittori, gli esordi, e quindi la Susanna Tamaro, e quindi la Mazzantini, e quindi Carla Cerati a suo tempo, Edith Brooke, cioè, Marsiglio acquisisce questo stella di riuscire a identificare prima del mercato gli editori, gli scrittori che valgono, naturalmente facendo anche la pripista in molti casi, nel senso che li scopriamo, li lanciamo, li facciamo conoscere, poi arriva la Mondadori o la Rizzoli di allora e te li portano via, perché hanno struttura, hanno la possibilità di portartelo via offrendo più soldi. Negli anni 70 e 80, questa, diciamo, è la seconda fase, quindi questa strutturazione e questa apertura al mercato. Dalla prima fase molto più ideologica e politica, alla seconda fase più strutturata editorialmente, arriva il 92, Tangentopoli. Tangentopoli per noi è un grossissimo problema, nel senso che non ci succede niente, ma il nome di Michelis improvvisamente diventa un nome molto scomodo. La rete di relazioni costruita attorno alla casa editrice si incrina, diventiamo degli impestati, anche degli appestati, anche se appunto si pensava che fosse un luogo di tangenti, da Marsiglio non è passato mai neanche una lira in nero. Però questo ci fa capire in fondo la fragilità di essere di un'azienda legata a una famiglia, perché era così, legata a una famiglia, delle persone, a un patrimonio anche modesto, familiare, non enorme, e quindi la necessità di alleanze. necessità di alleanze che incominciamo a costruire, e tanto che nel 2008 riusciamo a entriamo nel gruppo Rizzoli, entriamo nel gruppo Rizzoli, ed è per noi un, abbiamo i conti in ordine, dal 92 al 2000 mettiamo i conti in ordine, siamo in grado di essere appetibili dal mercato, apriamo le danze per trovare un partner che ci piace, la Rizzoli ci offre l'acquisto del 51%, e accettiamo, e devo dire che gli anni di Rizzoli sono stati degli anni straordinariamente positivi per noi, perché abbiamo imparato tutto quello che in fondo come una grande azienda ti può dare, che è una piccola azienda, no? Il controllo di gestione, la gestione del magazzino affidato a loro, la rete di vendita molto più professionale, cioè ci siamo liberati di quello che in fondo non sapevamo fare e ci siamo concentrati sulla parte più strettamente editoriale. Rizzoli, in che anno?
Nel 2016 vende l'editoria a Mondadori.
Rizzoli viene comprato da Mondadori nel 2016 e lì abbiamo paura. Nel senso che mentre Rizzoli aveva una tradizione di valorizzazione di rispetto delle sigle editoriali, da Mondadori no. Cioè non ha questo come DNA principale. Tendenzialmente le case editrici del gruppo Mondadori tutti fanno tutto, non hanno a parte il gruppo Einaudi, in realtà le altre sigle si confondono, quindi ci siamo spaventati, nel senso che rischiavamo di perdere l'identità. Per fortuna l'antitrust decide che la posizione di Mondadori attraverso l'acquisizione di Rizzoli è troppo dominante e impone a Mondadori di vendere due sigle, e grazie al cielo vendono Bompiani e mettono sul mercato Bompiani e Marsiglio. Noi ricompriamo la Marsiglio al 100% e dopo pochi anni chiudiamo continuiamo a pensare che sia una follia ipotizzare l'autonomia e la sopravvivenza, l'autonomia e la crescita della casa editrice da soli. Cerchiamo una nuova alleanza e la chiudiamo con il gruppo Feltrinelli, facendo bingo, nel senso che non potevamo trovare un partner più migliore di... siamo arrivati al 2016-2017, Cesare muore nel 2018, avendo chiuso completamente il cerchio della sua vita, avendo fatto quello che doveva fare, nel senso che ha costruito il passaggio a Feltrinelli e quindi ha messo in sicurezza l'azienda, aveva vissuto il successo travolgente di Larson con la trilogia i tre grandi gialli svedesi, la trilogia di Larson che ha venduto 3 milioni di copie. Era diventato cavaliere del lavoro e soprattutto aveva avuto il tempo per fare il passaggio generazionale e far entrare, ha avuto il tempo per vedere, accompagnare e passare il testimone alla seconda generazione, cioè a Cesare.
Cioè
a Luca, perdono. Ultima cosa che, e poi adesso parlerà Luca di quello che fa da quando prende in mano davvero come amministratore delegato alla morte di Cesare, la casa editrice. Aggiungo solo Venezia. Marsiglio nasce a Padova ma si trasferisce quasi subito a Venezia, e questo è stato un mantra della casa editrice, una scelta mai messa in discussione. Pur essendo una scelta difficile e complicata e anche qui anticonformista, nel senso che era lontano dalle capitali dell'editoria, periferia, con tutto molto più complicato, come sapete, lavorare a Venezia. Ma Venezia era la capitale dell'editoria nel Cinquecento. Venezia è la città, da questo punto di vista, invece più interessante. Il fatto di essere lontani dalle capitali ci dava una fortissima identità, cosa che in effetti abbiamo costruito, eravamo gli unici che lavoravamo a Venezia. E con Venezia abbiamo... Cioè, io credo che Marsiglio non esiste senza Venezia, ma Venezia non esiste senza Marsiglio, detto con un po' di presunzione, nel senso che abbiamo lavorato moltissimo per il territorio, con il territorio, assieme al territorio, della consapevolezza che fosse possibile impiantare in questa città un'impresa, un'industria, che fosse possibile lavorare. Noi siamo 70 persone in questo momento, tra dipendenti e collaboratori, circa 20 milioni di fatturato, e siamo l'esempio che questa città può essere non solo, può avere una vocazione imprenditoriale, che non, accanto alla vocazione turistica ci può essere anche una vocazione imprenditoriale ovviamente legata alla cultura, che può dare lavoro, che può dare persone che vivono qui, che può dare ricchezza e che può dare cultura.
Grazie Manuela, grazie anche per averci ricordato Cesare De Michelis, che coloro i quali facevano parte della Commissione Cultura nel primo mandato abbiamo incontrato, ci aveva aperto le porte del progetto M9 e poi eravamo anche andati nel cantiere, quindi noi l'abbiamo visto nascere e l'amministrazione ha sempre creduto anche in quella progettualità che lui percepiva come un figlio, come te anche se vogliamo, e quindi vi ringraziamo anche per il contributo che avete dato per primi in terraferma, credendo che potesse essere un luogo rappresentativo e se vogliamo anche iconico in alternativa alla città antica, non solo per drenare i flussi turistici ma anche per dare un'alternativa a questa vocazione della città che non è solo turistica, nasce come vocazione culturale. Voi avete fatto impresa innanzitutto culturale, ma anche avete fatto cultura d'impresa e quindi avete scelto Venezia, alla quale va riconosciuto questo primato, e vi ringrazio per essere anticonformisti, per essere una voce fuori dal coro, per essere liberi e per essere i cosiddetti Gian Burrasca in questo mondo così difficile, dove è così difficile far quadrare i conti. È importante anche la ricaduta economica che ha questa attività, non solo in ambito occupazionale ma anche proprio in ambito di attività che dissetano la cittadinanza, la collettività ma anche i visitatori di spunti molto importanti. E poi la lettura, ricordiamolo sempre, è linfa per il nostro cervello, sviluppa una parte della corteccia cerebrale che non viene sviluppata attraverso il bombardamento di immagini, attraverso lo scrolling dei social, attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, ma è una fonte inesauribile di idee, di pensieri e quindi un grandissimo stimolo positivo, anche se vogliamo in antitesi rispetto agli input che riceviamo oggi dalla tecnologia e dall'innovazione. Passo la parola a Luca, lo ringrazio ancora tantissimo per l'ospitalità, per la disponibilità piena che ha dato nell'organizzare questa commissione che era in Fieri. E
allora, Emanuela ha raccontato la storia, che non è solo una storia, ma è anche come si è costruita l'identità di questa azienda. Identità che in realtà si è nata come un'iniziativa di un gruppo, ma presto diventa, come dice Manuela, l'iniziativa di una famiglia, e con anche questa leadership forte di Cesare De Michelis, che ne ha definito l'identità. Io mi trovo a fare quello che appunto citava Manuela, il cosiddetto passaggio generazionale. Io ho un background che viene dall'economia, dalla finanza. Per 20 anni ho lavorato all'estero in istituzioni finanziarie e poi nel 2008 decido sostanzialmente di cambiare vita. E arrivo in Marsiglio, ovviamente avendo respirato il clima del Marsiglio sin da bambino, ma non sapendo sostanzialmente nulla di editoria, perché per 20 anni ho fatto un altro mestiere. E al di là del fatto di imparare, di ascoltare, di capire, di vedere, a poco mi pongo il problema di come portare avanti un disegno identitario. L'identità è, diciamo, il pilastro delle case editrici, diceva Valentino Bugliani, che il libro lo scrive l'autore, lo stampa lo stampatore, lo distribuisce il distributore, lo vende il libraio, che ci sta a fare l'editore. Il romantico ci dice ci mette l'amore aggiungo io, e anche i soldi per tenere insieme tutta questa filiera. E
vanno di pari passo.
Però oltre all'amore e ai soldi ci mette un senso identitario, cioè quando io racconto, mi capita di andare all'università a spiegare cos'è l'editoria ai ragazzi, io dico guardate, noi vendiamo cornici, non quadri. Cioè il senso dell'editoria è dare un senso ai libri, quindi ovviamente pubblicarli, ovviamente trovare gli autori, ovviamente valorizzarli, ovviamente venderli e portare a casa un risultato, ma all'interno di un progetto che, in cui mettere insieme le cose, dare un senso ordinato alle cose che si fa, è quello che fa in qualche modo la differenza. E questo compito, negli anni, diciamo, nell'editoria novecentesca c'è la figura dell'editore. L'imprenditore già è il pater familias nelle aziende editoriali è proprio l'editore, è l'identità dell'editore in questo senso. Io non potevo fare l'editore allo stesso modo da questo punto di vista, perché non sono letterato, non ho quella formazione, non sono cresciuto professionalmente. E quindi l'idea lì è di costruire una squadra che porti avanti la stessa visione, la stessa identità, ma in un'ottica, diciamo, più plurale, un po' meno cercando di mantenere tutte quelle che sono le caratteristiche e di tutelarle anche all'interno dei grandi gruppi, quindi prima RCS e poi Feltrinelli, cercando di valorizzare questa identità, che come ha spiegato Emanuele è un'identità molto complessa, perché è un'identità molteplice, non è che noi siamo i gialli svedesi, piuttosto che la narrativa italiana, piuttosto che un certo tipo di saggistica politica, piuttosto che l'arte, che è una delle attività che è oggi in grande sviluppo in Marsiglio. Quindi Marsiglio in questi anni si è arricchita di tutta una serie di personaggi, da Chiara Valerio a Michele Fusilli, tutta una serie di altre persone che ne hanno arricchito la sua diciamo capacità editoriale, la sua capacità di vivere nell'oggi, di vivere nel presente con, aggiungo io, uno sguardo al futuro. Questa venezianità che Emanuela ha molto sottolineato e che io continuo a sottolineare, poi io sono uno strano caso di veneziano perché sono cresciuto a Venezia, non vivo a Venezia ma lavoro a Venezia, sono credo l'unico che fa il pendolare al contrario, tutti vengono a Venezia il fine settimana, io invece torno a casa il fine settimana e sto qui dal lunedì al venerdì, pur però essendo veneziano, avendo fatto gli studi qui. E secondo me Venezia è, da questo punto di vista, è veramente una marcia in più nella costruzione di un progetto culturale, perché essendo crocevia, la storia, tutto quello che sappiamo, adesso non vi tedio con, può essere un punto di osservazione veramente straordinario. Secondo me anche perché ha una caratteristica da questo punto di vista unica sostanzialmente in Italia e forse unica al mondo, è forse la città più come dire, transnazionale che esista, è percepita come propria da tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, all'Arabia, all'Europa. Forse l'Italia è quella che sente meno questo senso dell'importanza di Venezia, e questo è anche un caso bizzarro. Questa opportunità di essere un crocevia di intelligenza, di creatività, di cose, è credo la grande forza su cui si basa il futuro della casa editrice, che quindi porta avanti un progetto che vuole essere, come dire, una voce fuori dal coro, come è stata in passato e come continua a essere. È una casa editrice apertamente non ideologica, cioè non vuole sposare un'ideologia né da una parte né dall'altra, e questo però nella sua storia le ha fatto trovare dei compagni di strada che erano quelli che erano un po' lasciati ai margini del discorso politico, del discorso culturale, che probabilmente avevano meno voce nelle case editrici più mainstream, in cui molte tra l'altro di queste erano legate a una certa, diciamo, visione politica nella seconda metà del secolo scorso. Una delle aree su cui noi stiamo investendo e costruendo, proprio anche grazie a questa consapevolezza di questo ruolo straordinario che la città, è quella dell'arte. Noi nasciamo come editori d'arte in tempi, cosa sono, all'inizio degli anni 90, fine anni 80, una cosa di questo genere, per cui sono già quasi 40 anni. Siamo per 20 anni gli editori di Biennale, e costruiamo rapporti sostanzialmente, anche il nostro radicamento sul territorio si lega molto alla dimensione artistica, perché tutte le istituzioni che crescono e si sviluppano, ribadisco, partendo dalla Biennale, ma non solo, la Fondazione Cini a cui andiamo fra poco, le gallerie dell'Accademia, e poi tutte quelle realtà che negli ultimi 20-30 anni scelgono Venezia come destinazione, dalla Fondazione Pinot, ma la Guggenheim, che in realtà la sceglie molto prima, e quindi diventiamo un po' un terminale di tutte queste realtà che tra l'altro continuano a arricchirsi nel tempo, e costruiamo un progetto di sviluppo diciamo di tutta quell'area che ha a che fare con, diciamo, non l'arte basta, ma le arti, con anche questo buffo interessante caso che Venezia diventa una delle capitali del contemporaneo, se non una delle più importanti, cioè la città meno contemporanea al mondo che diventa uno dei luoghi in cui il contemporaneo vuole arrivare e mettersi in mostra. E il nostro ruolo è quello di lavorare con le istituzioni pubbliche o private e di aiutarle a realizzare i progetti che vogliono realizzare. Si tratti di una mostra, si tratti di un libro, si tratti della gestione di un museo, della gestione di un progetto. Questo è, diciamo, una delle fasi che guarda un pochino il futuro di Venezia, mantenendo tutta la sua attenzione alla narrativa, alla saggistica, ma anche aprendo questa fase che è in parte legata anche a una fase di sviluppo della città, che credo sia da una parte una risorsa, dall'altra un tema da vedere, perché Venezia io penso che soffra di quello che io chiamo sindrome da palcoscenico, cioè tutti vengono a mettere in scena le cose a Venezia, però questo non è sufficiente, penso, sulla città. Quindi la città deve godere di questa opportunità di essere al centro di un mondo, ma deve riuscire a farlo in modo propulsivo, non solo attirando eventi, cose eccetera, ma attirando anche giovani, creatività e dando opportunità di lavoro che sono anche diverse. Ecco, noi cerchiamo di essere un po' un tramite su questo fronte, figli di una identità e di una tradizione, ma pensando che questo possa essere anche un'occasione di, diciamo, sviluppo del futuro. In questo senso si inserisce il progetto delle stanze della fotografia. Marsilio dà vita in realtà più quasi 15 anni fa alla Casa dei Tre Oci, che è il progetto della fotografia della Fondazione di Venezia, ma che qui è Emanuela che lo ha costruito e creato e sviluppato negli anni. Quando la Casa dei Tre Oci viene venduta a Berggruen, con cui tra l'altro noi collaboriamo, continuiamo a lavorare, per fortuna riusciamo a entrare in sintonia con le istituzioni con cui arriva in città, ma dobbiamo decidere cosa fare. Si apre un bivio: se finire il progetto che era durato 10 anni in modo, oppure provare a aprire una seconda fase. E siccome secondo me, proprio perché Venezia è una delle capitali del contemporaneo e uno dei linguaggi del contemporaneo è la fotografia, il fatto che Venezia non avesse un centro internazionale dedicato alla fotografia, secondo me era in qualche modo una lacuna che poteva essere colmata. Quindi troviamo un partner nella Fondazione Giorgio Cini, che ci affida uno spazio straordinario, chi non l'ha visto lo vedrà fra poco, e da lì costruiamo un progetto di sviluppo di mostre legate alla fotografia, ma che vuole anche essere un'occasione di creare occasioni di dibattito, conferenze, workshop. Abbiamo creato un premio che promuove i giovani fotografi, e che quindi c'è un open call per i nuovi fotografi una volta all'anno che realizza. Quindi quello che vedrete è un luogo dove appunto questo progetto, che è partito 3 anni fa, per cui è ancora nella sua fase diciamo, non dico iniziale, ma comunque di crescita e di sviluppo, vorrebbe essere una delle, diciamo, delle voci che contribuiscono ad arricchire il patrimonio culturale e l'offerta culturale della città, con anche proprio un'idea di non essere solo un luogo di che realizza mostre e fa biglietti, ma anche un luogo di occasioni di confronto, dibattito. E è vero che noi abbiamo anche costituito una fondazione, che si chiama Fondazione Stanze della Fotografia, che promuove tutte le attività cosiddette no profit legate al mondo della fotografia, tra cui il premio che citavo prima. E quindi, quindi il nostro essere attori sul palcoscenico, diciamo, della vita culturale della città si è arricchito in questi anni di questo e di altre iniziative, ma quella che avrete modo di vedere fra poco è questa.
Allora, grazie, ringrazio Luca, tra l'altro alle Stanze della Fotografia, è presidente della Fondazione delle Stanze della Fotografia e quindi ha un ruolo significativo, per non dire fondamentale. Allora, vi ringrazio entrambi per la chiarezza espositiva, per essere riusciti anche a fare sintesi di una lunga storia di questa realtà che affonda le sue radici veramente nel tempo e che è cresciuta assieme alla città. Ora apro il dibattito dei consiglieri, se c'è qualcuno che desidera intervenire, che desidera porre delle domande. Sull'ordine dei lavori vi annuncio che abbiamo alle 10:50 la navetta che ci porterà all'isola di San Giorgio per andare.
Da dove?
Qui, da Santa Marta, immagino. Allora,
da Santa Marta o da San Basilio? Da dove?
Santa Marta.
Santa Marta.
Bisogna avvisare dell'Olivo.
Avvisiamo dell'Olivo, lo avviso?
Sì. Sì. Cioè, la navetta mi aveva chiesto come andavamo su, se
okay. Poteva. Lo avviso io.
Si poteva fare un po' avere un passaggio.
No, non voleva arrivare prima, cioè non gli ha detto che venga, potesse che prenda un tassino che è ricco, mica come noi che siamo poveri.
Certo. Ecco. Va bene, allora c'è qualcuno? Sì, adesso
10:50. Fratello Santa Marta. C'è.
Allora, Chiara Visentin si è prenotata, se qualcun altro desidera alza la mano io lo segno. Prego Chiara, grazie. Allora,
grazie per averci portato alla Presidente e grazie naturalmente a voi che avete, ci avete fatto conoscere così più intimamente la storia di questa casa editrice. Le mie sono qualche considerazione, forse nella considerazione c'è anche qualche domanda. Allora, ho una formazione economica, ecco, quindi mi ha colpito anche positivamente il fatto che ci sia stato, insomma, nel suo racconto, il fatto che ha messo in evidenza questa sensibilità che la casa editrice nella sua storia ha avuto nel dover far quadrare i conti, naturalmente. E credo che in tutto questo percorso la differenza, come in tante altre situazioni, l'abbiano fatto le persone che l'hanno guidata. Perché immagino, e questa è la domanda, che nel percorso che avete fatto, che ha visto anche il fatto di dover trovare dei partner che li hanno acquistato in qualche modo e che avrebbero potuto controllarli, mi chiedo, e immagino appunto che le persone che abbiano fatto la differenza, quali difficoltà avete incontrato a mantenere la vostra identità e la vostra, diciamo, natura di Gian Burrasca di cui appunto ha parlato, il fatto di poter essere comunque portatori di voci anche diverse, di dare spazio anche a quelli che rimanevano in qualche modo, se vogliamo, più lontani, no? dal cuore della questione. Quindi, ecco, quadrare i conti, essere in qualche modo partner o comunque controllati societariamente da qualcun altro e mantenere la propria identità. Quali sono state le difficoltà ed eventualmente i conflitti che avete dovuto superare, insomma, per poter fare questo?
Rispondo
come volete.
Allora, in realtà non abbiamo incontrato difficoltà, perché siamo stati scelti e abbiamo scelto i partner giusti. Cioè, avremmo avuto enormi difficoltà se fossimo stati comprati se avessimo fatto un'alleanza con un gruppo editoriale che aveva nella filosofia l'idea di mangiarti. Sia la Rizzoli che la Feltrinelli hanno capito, ed è per questo che siamo andati avanti in questa direzione, che compravano qualcosa che aveva valore se rimaneva autonoma. Se rimaneva a Venezia, se rimaneva con le radici qui e se manteneva la sua autonomia. Ovviamente l'autonomia non è gratis, nel senso che c'hai l'autonomia finché funzioni. Mm. Nel momento in cui i conti non vanno bene, l'autonomia la perdi con uno sbattito di ciglia. Ovviamente quello che sia Rizzoli che Feltrinelli fanno è di accompagnarci e controllare che radicamento economico, la struttura economica funzioni, ma non si permettono, non vogliono entrare nel merito, cioè è una nostra scelta, poi siamo noi che possiamo chiedere consiglio chiedere aiuto e confrontarci con le persone, una struttura più grande per capire se determinate scelte e determinate politiche possono avere un senso o no, ma è stato evidente sia da parte di Carlo Feltrinelli che di Giulio Lattanzi, che era allora l'amministratore delegato di Rizzoli, che il vero valore era questa strana casa editrice che faceva un percorso per i fatti suoi, che stava a Venezia, quindi non aveva niente a che vedere con l'industria editoriale di Milano, di Torino e in parte di Roma, e che quindi la forza era quella.
Sì, se posso aggiungere, c'è sicuramente la intelligenza dei nostri partner di aver tutelato un'identità che è stata. Però c'è anche il punto visto dal nostro punto di vista, cioè quando noi abbiamo scelto Feltrinelli, abbiamo scelto perché era il gruppo non solo che pensavamo tutelasse meglio la nostra identità, ma che offriva le migliori garanzie per far crescere e sviluppare. Noi avremmo potuto rimanere indipendenti, non avevamo bisogno di un socio, però su questo anche papà, insomma siamo tutti stati sempre sincroni sull'idea che per costruire un progetto che crescesse nel tempo, si sviluppasse, si rafforzasse, più che tutelare la nostra indipendenza societaria, bisognava costruire un modello virtuoso di sviluppo. E parlo adesso della Feltrinelli, ma è valso anche per il precedente caso. Feltrinelli è la più importante catena di librerie italiane, ci ha permesso di portare avanti tutta una serie di progetti che da soli avremmo fatto più fatica a sviluppare. È nel momento in cui facciamo alcune scelte più borderline, perché facciamo un investimento grosso, perché investiamo su un autore, perché abbiamo un'idea, un partner su cui possiamo contare per crescere e svilupparci. Quindi da una parte ha tutelato la nostra autonomia e dall'altra ci ha offerto onestamente delle armi per, se mi passate il paragone calcistico, Marsiglio è come quelle squadre di calcio, non so, come l'Atalanta, che non può comprare Cristiano Ronaldo ma ogni tanto dà 3-0 alla Juventus. Ecco, noi giochiamo in quel campo lì, non siamo una delle prime case editrici italiane come dimensioni, però ogni tanto gli tiriamo due schiaffoni.
Grande, bravissimo. Allora, do atto della presenza del consigliere Zingarlini e del consigliere Martini, li ringrazio di essere qui con noi. Si è prenotata la consigliera Onisto, c'è qualcun altro che desidera prenotare un intervento? Sara Wiesmann. Se qualcun altro desidera, alzi la mano come scuola. Grazie. Prego, Deborah.
Grazie, Presidente. Io, sull'ultimo passaggio di Luca De Michelis sul fatto che...
Sull'Atalanta.
Sul fatto che l'azienda, che Marsiglia non sia in qualche modo, non percorra ideologie, non sia in qualche maniera... che questa un po'... Non forse dall'inizio, perché probabilmente...
Sì, abbastanza dall'inizio. Perché, non proprio dall'inizio, ecco, ma diciamo dalla...
Esatto,
dal nel senso che
no, non è mai, no, dall'inizio. Non è mai stata una casa editrice socialista. Mai.
Però comunque in questa forma mentis si è comunque, diceva Luca De Michelis, ha comunque poi... preso dentro idee un po' più marginali, ho capito male, ecco, vero, ho capito bene.
Sono inclusivi.
Ecco, quindi questo comunque...
Non sono inclusivi di quelli che non vengono inclusi dagli altri.
Ecco,
che
certo.
Tendiamo a non includere quelli che sono già inclusi.
Comunque credo che
andate sulla nicchia.
Ecco, comunque rappresenti, comunque affiancare, no? Per quanto poco, delle idee, no? Che rappresentano pur una minoranza, no? Giusto? Ma rappresentano anche una forma, no? Di, come posso dire, di società. O di, che comunque adesso nel senso politico più ampio, no? non strettamente legato, ma il fatto di dire noi non perseguiamo nessun tipo di ideologia, che può essere una caratteristica, ci si riesce, nel senso che Luca De Michelis diceva prima, rispetto ad altre grandi editorie che in realtà sono configurate, ecco, prendetemi la parola così. Primo, ci si riesce a fare questo, perché in realtà nell'identità, mi sento di dire, che c'è comunque una rappresentazione anche di pensiero legato al tipo, come si diceva prima, anche di tipo di società, che inevitabilmente, no, prende una strada piuttosto che un'altra, no? E nel fare questo, cos'è che riesce nel vostro diversificare, no, il tipo di editore di diversificare? Qual è la cosa che resta più? Perché io non riesco a trovare un'area, no, culturale che possa comunque essere neutra. Non so se riesco a trasferirmi.
Non è neutra, però.
Trasversale. Non so se riesco a trasferirmi.
Allora,
finisco. Nel senso che comunque secondo me è un valore aggiunto il fatto di avere e perseguire un'idea, no, rispetto che un'altra. Qual è quell'area che può essere, beh, come diceva, il termine neutro è sbagliato magari, ma non so, è l'arte? Che cos'è che rappresenta una cosa che uno può dire prendo di qua e prendo anche di là? Anche se sono convinta che anche sull'arte non siamo... Ecco, non so se sono riuscita a trasferirvi. No,
le rispondo con una battuta. Vale Voltaire. Non sono d'accordo con le tue idee, ma farò qualunque cosa possibile che tu possa esprimere.
Certo.
Da editore puoi fare qualcosa perché le idee possano essere espresse, a prescindere dal fatto di condividerle. Pubblichiamo una valanga di libri, e tra l'altro c'è anche un certo orgoglio di pubblicare dei libri di cui io non condivido neanche la premessa del titolo personalmente, però non è questo il compito di in qualche modo perseguire le proprie idee, i propri, se vogliamo, l'idea che secondo me persegue meglio è un'idea, chiamiamola liberale in senso classico, che il lavoro di un editore è dare voce alle idee, ovviamente non a tutte, a quelle che hanno secondo noi la dignità e la possibilità di trovare voce, ma non quelle con cui siamo in d'accordo o in disaccordo, perché vale secondo me l'idea del dibattito, l'idea di un luogo dove si confrontano opinioni. A me piace molto la metafora della casa editrice, cioè l'editore deve essere una casa e quindi deve saper attrarre. L'editore è un buffo mestiere perché noi non vendiamo al pubblico. La vera capacità di attrazione dell'editore è attrarre gli autori, perché sono loro che poi sono il marchio che il pubblico vuole e che quindi compra i libri dell'autore A, dell'autore B, dell'autore C. La nostra capacità deve essere di attrarre gli autori. E tornando alla metafora della casa, uno deve offrire una casa dove gli autori si sentono appunto a casa, ma non perché sono tutti che la pensano uguale, ma perché trovano una possibilità di confronto, una possibilità anche di bisticciare, sempre nell'ottica che il dibattito e il confronto siano un valore a prescindere dalle idee che vengono. Per cui io sono convinto che il mondo che Marsiglio vuole rappresentare è un mondo in cui le idee si confrontano. Poi ci sono, ribadisco, idee giuste, idee sbagliate, opinioni e
certo,
quello che sono.
Dovrebbero essere idee che dovremmo riuscire a fare sempre dei libri che innestano dei dibattiti, che innestano delle approfondimenti, che stupiscono, che aprono delle porte, che non dicono quello che tutti già sanno, attorno a una cultura che è una cultura minoritaria, laica, che può poi è stata
raccontata. Però pubblica un Papa Francesco.
Sì, però.
No, sì, ma devi poi unire giustamente l'identità.
Pubblichiamo Papa Francesco, pubblichiamo.
Certo.
Più di destra, più Xaba della di sinistra, Xaba della Do, però cerchiamo di pubblicare dei libri che non siano neutri, che abbiano la possibilità di aprire la testa e quindi di ragionare rispetto a una società che vogliamo in maniera non precostituita, che è molto faticoso, non sempre ci riesce, perché...
E non pedagogica.
Non abbiamo niente da insegnare, vogliamo che le persone leggano i nostri libri per pensare con la loro testa e per scoprire cose nuove. Poi però non abbiamo la verità, da questo punto di vista non siamo ideologici come sono state molte case editrici nel passato.
Oggi meno.
Adesso molto bene, pensiamo all'Einaudi. L'Einaudi è stata la casa editrice strutturatissima rispetto all'allora, quello che si chiamava allora Partito Comunista. Adesso molto più laica e aperta e legata al mercato di quanto non fosse, però le case editrici novecentesche avevano fatto in alcuni casi delle scelte molto forti, gli editori riuniti per dire, piuttosto che le case editrici
della
destra, la stessa Feltrinelli. Ecco, Marsilio fin dall'inizio, pur essendo avendo questo marchio della famiglia, che era una famiglia socialista, però erano socialisti. Appunto, erano i Gian Burrasca e i socialisti allora, non erano vincenti, rappresentavano una minoranza, no? E da quello Cesare ha costruito la casa editrice, da quel punto di vista.
Grazie, si sono prenotati Sara Wisman e Emanuele Rosteghini. C'è qualcun altro che desidera intervenire? Se no, poi dopo di loro chiudiamo il dibattito.
Sì, io ho una domanda veloce.
Sì, Martini, e anche tu, De Rossi?
No. Io ho una domanda veloce. È stato detto che avete puntato anche su questo progetto della fotografia per un po' allargare anche il tipo di comunicazione e il tipo di attenzione che si dà alle arti e anche per arricchire proprio la questione dei dibattiti e di quello che può essere la comunicazione nell'immagine. Volevo comprendere se avete per il futuro anche in programma anche dei podcast, qualcosa che riguardi il digitale, proprio per quanto riguarda le piattaforme dove ci può essere un dibattito. Parlate di dibattito, di incontri, e volevo capire se c'è anche questa, eventualmente, questa apertura.
Noi stiamo proprio casualmente, stiamo per lanciare un podcast dedicato alla fotografia, dedicato alla mostra di Mapplethorpe, che è quella che vedrete adesso, che però non è tanto un luogo di dibattito, è più un luogo di approfondimento, in questo senso, che appunto racconta la storia di questo artista.
Ma questo può essere ritornato
che è una storia di nuovo, il podcast sono sicuramente una risorsa che può funzionare, anche se noi poi alla fine cerchiamo, anche perché continuiamo ad avere questo problema di far quadrare i conti e di avere un modello virtuoso che faccia crescere e sviluppare l'azienda, perché poi noi dobbiamo non solo far quadrare i conti, dobbiamo investire in questo settore perché le persone possano crescere, io forse anche per la mia formazione sono convinto che quando uno porta avanti un'azienda la dimensione, ribadisco, economica sia una dimensione anche per un'azienda culturale, aggiungo soprattutto per un'azienda culturale, è l'unica garanzia di libertà possibile, quello che dicevamo da prima. Quindi i podcast sono sicuramente un'opportunità, ad oggi non sono, diciamo, un business, nel senso che nessuno paga per ascoltare un podcast, sta diventando, ma lo sono, e comunque se sono un business sono più legati a una dimensione giornalistica che a una dimensione editoriale, diciamo affine a quello che facciamo noi, per cui li utilizziamo appunto come occasioni di approfondimento, dove possiamo, noi siamo molto attenti a tutto il discorso del digitale in tante forme, adesso è un lungo discorso, se vuole un giorno le racconto cosa facciamo, però in un'ottica sempre chiaramente diciamo a supporto della nostra attività che è l'editoria, tra l'altro non è la pubblicazione dei libri, dove io penso che la produzione di una mostra sia un progetto editoriale, cioè non è solo legato allo stesso discorso che facevo delle cornici e non dei quadri.
Ottimo, grazie. Rosteghin?
Ma solo velocemente, la curiosità, è una realtà straordinaria con i piedi molto, con le radici molto radicate su Venezia. Dove nasce l'intuizione geniale del magari prendere il filone del tutto il tema gialli nordici che in qualche modo e qui, e quello è un esempio, ma in generale come nasce le quelle, qualche come si creano queste cose che possono dare una svolta anche a una casa editrice?
Intuizione o fortuna? La risposta breve. E...
ci vuole anche molto buco culo. Di culo, come si dice. La vicenda di Larson, per esempio, può essere divertente da raccontare. Noi avevamo iniziato a lavorare sui nordici casualmente, perché un editor si era innamorato di Mankell, ci aveva portato l'idea di... ci era piaciuto questo strano personaggio che vive in Mozambico, ma scrive gialli molto sociali, molto legati alla società svedese come chiave di interpretativa della società. Allora eravamo i primi che facevano gialli, diciamo, in questa direzione. Vabbè, incominciamo a pubblicare Mankell, ma così. E quindi apriamo una finestrina nei confronti del giallo svedese, che è sempre un giallo colto, perché ovviamente siamo un po', eravamo soprattutto allora un po' schizzinosi, o siamo ancora abbastanza schizzinosi, nel senso che un mantra della casa editrice è: dobbiamo vendere i libri che si fanno e non fare i libri che si vendono. E questo ce l'abbiamo appiccicato qua, che sembra uno scioglilingue, ma non è veramente la filosofia di Marsiglio, cioè sei tu che decidi i libri che fai e devi essere in grado di farli diventare un successo. Vabbè, a un certo punto tutto il mondo editoriale capisce che c'è questo scrittore che è morto, si chiama Larson, che aveva pubblicato il primo romanzo in Svezia, Uomini che odiano le donne, un successo travolgente, che poi muore, senza aver ancora, avendo già consegnato il secondo e il terzo, ma muore, e tutta l'editoria, la Germania lo prende subito, la Francia, lo offrono a Iperborea. Cioè la gente svedese lo offre Iperborea in quanto casa editrice specializzata nei libri del nord di Iperborea. E Emilia Reggiani, che mi accompagna di scuola, di banco allora era, siccome fanno questi librini con la pagina molto piccola, di fronte a 3.000 pagine più o meno, dice no, non siamo in grado di farlo, dicono di no. Lei dice di no. E la seconda scelta della gente è stata Marsiglio, ne abbiamo detto di sì, e abbiamo beccato il libro da 3 milioni di copie, da 30 milioni di copie nel mondo, quindi culo. Culo o anche un po' di intuizione deve essere
timing.
Allineamento dei pianeti.
Ottimo, grazie.
Però non solo fortuna.
Grazie intanto per la ospitalità e la disponibilità. Una domanda, ho un ricordo di Cesare abbastanza forte, perché avevamo organizzato ancora quando ero presidente di municipalità una serie di incontri alla Scuoleteca Legheri sul tema, si intitolava Libri frizzanti, perché dopo i libri si beveva un prosecco, questo era. Però ricordo anche il tema fondamentale che avete citato anche prima, dell'accogliere gli autori e quello che la domanda è la scelta, cioè come avviene la scelta saggistica, narrativa, eccetera, no? Oggi gli italiani scrivono tantissimo e immagino che voi riceviate tantissimo materiale, tantissimi autori e tantissimi scrittori. Qual è la modalità di selezione? Cioè avete un gruppo di persone che si occupano di valutare, di scegliere, di individuare questo?
Allora, come dicevo prima, la logica di, forse prima che lei arrivasse, la logica
sempre di più è quella di aver costruito una squadra di editor molto bravi, spesso anche piuttosto giovani, che hanno, diciamo, le antenne. Abbiamo un editor responsabile di uno dei nostri marchi che è Sonzogno, un editor per la saggistica, un editor per la saggistica universitaria, un editor per la narrativa italiana, un editor per la narrativa straniera. Le modalità in cui arrivano i libri variano dalle tipologie dei libri. La narrativa italiana arrivano una tonnellata di romanzi, bisogna riuscire, leggendone tre pagine, a capire se uno ha un senso o non ce l'ha. La narrativa straniera arriva attraverso dei rapporti con gli agenti e quindi la costruzione di una rete col mondo internazionale degli agenti è quella fondamentale per intercettare, diciamo, i libri buoni, perché non, ovviamente non puoi leggerli anche solo per un fatto linguistico, e quindi la modalità è quella. Sulla saggistica è un dialogo tra con gli autori per testare idee, progetti e cose, dove l'editor entra molto più in campo anche nella costruzione del libro di quanto invece arriva al romanzo, che arriva già fatto. Talvolta invece, talvolta interviene anche sul romanzo, quindi le modalità sono diverse. Anche qua uso una metafora, racconto una che usava spesso mio padre per raccontare il lavoro dell'editore. Dice: guarda, per gli editori è come noi siamo come una spiaggia dove arrivano i messaggi nelle bottiglie e noi dobbiamo raccogliere questi messaggi e poi sceglierli. Solo che la Mondadori è una spiaggia grande così e la Marsiglia è una spiaggia piccola così. Da lì anche il culo che veniva citato prima: se il messaggio buono arriva sulla tua piccola spiaggia o arriva sulla grande spiaggia della Mondadori. Quindi è un tra intuizione e fortuna e
passaparola.
E anche, sì, passaparola è anche il fatto che nel momento in cui tu hai un'identità leggibile per gli autori, quello che dicevo prima, la nostra appetibilità deve essere sul mondo degli autori più che sul mondo dei lettori. La maggior parte dei lettori non sanno che pubblica un libro. A me capita molto spesso che un mio amico mi dice: ho letto un libro molto bello, dico: guarda, sono contento perché l'abbiamo pubblicato noi, e non ne ha la più pallida idea. Quindi non, la nostra capacità è di essere attrattivi rispetto a quell'universo.
Comunque, apro e chiudo.
Comunque leggiamo, arrivano, su una domanda anche questa, arrivano migliaia, sì, certo, di lo scritti. Si legge tantissimo, cioè il nostro mestiere. Cioè,
va anche detto che molte case editrici censurano, cosa che evidentemente la vostra non fa.
Come no?
Dalle prime pagine,
uno che scrive firmato Bassetti Emanuela è già finito nel cestino. Ci sono anche delle modalità, c'è uno che dice gentile editore, fa fatica con andare avanti, almeno trovare la persona che sai che lavora in casa editrice. Comunque è un gruppo, siamo ossessionati dal libro, tutti noi abbiamo a casa pile di manoscritti che dobbiamo usmare.
E deve essere bello scegliere proprio quello che vuoi prendere.
E non stravolgerlo.
O magari stravolgerlo. Per il bene del pubblico.
Allora, se non ci sono altre richieste di intervento, Gervasutti, chiuda.
Se i 70 addetti sono tutti qui, e in che forza, perché la convocazione si chiama Fabbricato Demaniale, e voglio capire in che forza di cosa siete qui.
Noi abbiamo una concessione dal porto, i 70 addetti non sono tutti qui, include anche una serie di collaboratori, eccetera.
Dislocate.
Sì, oppure vabbè, lo smart working aiuta in questa cosa. Però tutti i 70 passano questi qui una volta ogni tanto. Noi abbiamo una concessione.
Il porto, diciamo, che è proprietario dell'area.
Demanio funziona così, non ce lo posso.
Marittimo, porto e dopo.
Esatto. Sì, qui. Ma noi siamo in concessione anche quando eravamo nell'altra sede, da 30 anni siamo in concessione.
Sì, ci viene qua, sì. Ci viene qui.
Sì, non è un, sta cadendo a posto, diciamo, cioè, finché non crolla. No, no, è disabitata da quando noi l'abbiamo.
Però c'è ancora no.
E lo so proprio perché è disabitata, nessuno.
Allora aspetta, non parlate, scusate, non parlate tra di voi, sennò perché con la registrazione andiamo malissimo. Se adesso diamo voce a Emanuela che stava rispondendo a Gervasutti, così capiamo tutti perché è interessante questa, sì, questo quesito che ha posto.
Gervasutti aveva posto il problema, la localizzazione a Marsiglio qua. Allora, per noi è strategico, lavoriamo a Venezia, vogliamo lavorare a Venezia, ma più riusciamo a essere raggiungibili da fuori Venezia meglio è, perché abbiamo decine di persone che arrivano tutti i giorni, che sono gli autori, che sono i collaboratori, che sono i fornitori, che sono di, allora, qui abbiamo il vaporetto, il treno a vicinissimo e la macchina.
E l'aeroporto.
Sì, l'aeroporto, ma cioè siamo molto connesse, questo è fondamentale. Anche dal punto di vista della logistica, da qui partono anche i corrieri, arrivano direttamente in macchina qua. Questa è una zona straordinaria per essere impresa a Venezia.
Questo è il motivo essere per cui industria. Abbiamo congiunto la commissione quarta che si occupa di porto, e quindi ci sembrava coerente inserirla anche in virtù di questa concessione di cui godete. Ringrazio la Presidente Onista. Allora, io con questo chiuderei i lavori della commissione alle 10.44. Facciamo 5 minuti di ricreazione, ci avviciniamo verso Santa Marta, ci saranno due barche che ci aspettano, se serve una delle due farà un secondo giro, c'è anche il vaporetto della CTV che parte lì accanto, quindi cerchiamo con ordine di avvicinarci alla prossima commissione. Vi ringrazio tutti, a parte i due che sono andati via 2 minuti fa, perché in modo straordinario è il primo sopralluogo in cui il numero di iniziale rimane lo stesso fino all'ultimo secondo, quindi vuol dire che è stata una commissione interessante. Grazie di cuore a tutti.
Grazie a voi.
E bravi. Stop.